Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Bentrovati da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma, bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista ed esperto di storia romana Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Grazie a voi come sempre per ospitarmi ed oggi parliamo non di Maria ma di...
Oggi abbiamo scelto un tema antico quanto attuale, se vuoi, no? Parliamo dei briganti che scorrazzavano nelle campagne romane. Oggi non li chiamiamo più così, si chiamano banditi, rapinatori, sì. Ma insomma il senso è quello. Era un fenomeno molto presente quello dei briganti una volta?
Dunque il fenomeno dei briganti risale dietro di meno al 180 a.C. ed è un fenomeno che ha tre origini. Il brigante può essere un brigante politico, può essere un brigante sociale e può essere un comune delinquente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il brigante politico era sempre finanziato e spinto da un sovrano, da un qualcuno che voleva o difendere il suo potere o ritornare al potere. Il sociale era un movimento che spingeva invece le sommosse della rivoluzione. Il compito del brigante era quello di collaborare al movimento, ma anche quello di procurare dei soldi, appunto facendo il brigantaggio. Poi c'è stato il brigantaggio comune, che è quello che dove il brigante faceva per conto suo, prendendo i soldi che ai viaggiatori che viaggiavano in diligenza sulle strade. Soprattutto, ecco, diciamo che il brigantaggio non è un fatto solamente italiano, risale, ripeto, all'epoca di Augusto. Augusto aveva niente di meno che fatto delle leggi per distruggere il brigantaggio, li chiamava allora i ladrones.
Ma non c'è riuscito nessuno, nemmeno oggi, voglio dire, no?
Beh, il brigantaggio è come senso classico è finito.
No, ma la traduzione attuale in bandito, rapinatore, ecco.
Beh, rapinatore e bandito è una cosa leggermente diversa da un punto di vista classico. Sarebbe un po' come paragonare le diligenze al treno veloce e all'aeroplano.
Ma ancora oggi sui giornali noi leggiamo: tre banditi hanno assalito una casa di campagna.
Banditi, non briganti. Di briganti non si parla più. Perché non si parla più?
No, non dicevo briganti, infatti, io parlavo di banditi. Comunque, riprendiamo il nostro viaggio.
Il banditismo è diffuso e anche crescente, il grande banditismo a tutti i livelli e in tutto il mondo. I briganti, invece, popolavano l'impero romano. Tant'è vero che Augusto fece delle leggi molto, molto forti per distruggerlo, ma lo troviamo anche in Russia al tempo di Caterina II, lo troviamo in Francia, lo troviamo in Inghilterra e lo troviamo alla fine brigante, trasportato anche negli Stati Uniti per un certo periodo e poi lì si trasformò subito in bandito. Che cos'era il brigante? Il brigante, non l'abbiamo detto, era uno che era un soldato di ventura praticamente, che molte volte però faceva per conto suo. Dov'è che si sviluppa soprattutto il brigantaggio?
E perché tu parlavi delle campagne romane, dove esattamente, quali campagne?
Dunque parlo per le campagne romane, ma è il dovere dire che l'origine, diciamo, perché il banditismo nello Stato Pontificio era un banditismo di ladrones, di ladri e basta, non aveva fondo politico. Invece nel napoletano due volte comparve quando arrivarono i francesi alla fine del secolo del Settecento con il famoso Michele Pezza, ossia il fradiavolo, famoso fradiavolo, e poi ricomparve nel 1860 quando Francesco II si trasferì a Roma con la moglie, fuggendo, era finito il regno di Napoli, organizzò nel meridione una vera e propria battaglia contro Garibaldi, contro lo Stato Regio, formato da briganti che avevano anche una certa potenza, erano anche guidati da generali, ex generali borbonici. Questo è nel napoletano, e quando per esempio il Pezza fu impiccato dai francesi nel 1806, ma poi dopo, ripeto, nel 1860 ritornò questo brigantaggio all'altissimo livello e con grande attività. Finché il regio...
Ma c'era una situazione particolare sociale? C'era all'epoca una situazione sociale particolare che ha favorito questo ritorno del brigantaggio?
Ha favorito, è stato spinto, perché la situazione era l'invasione dei reggi piemontesi del Regno delle Due Sicilie. Il re era andato via da Gaeta, dovevamo difendere il Regno delle Due Sicilie, ma come? Allora è stato creato una grande, era proprio un esercito di briganti che partirono dalla Calabria, guidati da ex generali borbonici, che fecero proprio una guerra di resistenza. Oggi le chiameremo partigiana, ma per carità, neanche lontanamente diciamo che facciamo questa similitudine, però era una vera e propria guerra che durò 5 anni, finché il re d'Italia, il regno d'Italia, non fece proprio una spedizione massiccia nel meridione per distruggere il brigantaggio, e ci riuscì. Poi il brigantaggio è finito e si trasformò, come ben vediamo, in altre forme che non solo brigantaggio, ma sono altre forme delinquenziali che prendono altri nomi e hanno altri caratteri. Il regno pontificio invece le cose erano diverse, perché il brigante era proprio brigante per lui, lui rubava per lui, lui aggrediva per lui, non faceva politica.
Era imprenditore di se stesso.
Esatto, era un piccolo artigiano, non faceva politica, non faceva, ripeto, non faceva come successe nel meridione, che quando nel 63 fu fatta la legge, nel 65 fu distrutto il brigantaggio, arrivò un certo generale Pallavicino piemontese che fece fuori tutti i briganti. No, qui era completamente diverso.
Lo facevano solo per riempirsi le proprie tasche, in sostanza.
Sì, esatto. Oh, qui invece era un brigantaggio casalizio, tant'è vero, era enfatizzato anche dagli stranieri, quei famosi viaggi in Italia. Infatti Dumas fa incontrare Dantès con i famosi briganti romani, no? Quindi è una cosa classica questa. Il brigante romano era poi...
Il brigante è molto presente nella letteratura.
Sì, è molto presente nella letteratura perché faceva parte del paesaggio romano, ecco. Come c'è tutta una pittura, se fine 700 e 800esca, delle immagini delle campagne romane, in queste campagne c'era l'osteria, ma c'era anche il brigante, il quale era, secondo la visione straniera, molte volte era quasi un gentiluomo. Questo gentiluomo l'abbiamo però trovato in pratica molte poche volte, perché erano proprio dei volgarissimi e ignoranti buzzurri. Adesso cosa succede? Succede che nell'Ottocento, nella fine dell'Ottocento, piccola parentesi, quando per esempio Pio IX scappò da Roma per andare a Gaeta, una delle preoccupazioni del viaggio è che incontrasse dei briganti, invece non successe niente. Adesso vediamo che nelle fine dell'Ottocento, ossia dopo il 70, a Roma arriva prigioniero e poi liberato un certo Gasparone, e qui dobbiamo fermarci un momento con attenzione. Diciamo che
chi era un brigante famoso?
È un celebre, è l'ultimo grande brigante, però prima gli napoleonici avevano combattuto moltissimo contro il brigantaggio dopo il Regno d'Italia, ma prima i napoleonici avevano combattuto moltissimo, e io avevo già detto in un'altra trasmissione che Spadolino, che era brigante nelle campagne nord di Roma, ossia Baccano eccetera, fu dai francesi preso, imprigionato e portato a Galeria insieme al suo gruppo. Però ovviamente questo portò il fatto che Galeria si spopolò, perché i cittadini dovevano convivere con i banditi, con i briganti, mi correggo. Una volta da lì i francesi, Spadolino ritornò nelle campagne. Però, ripeto, erano casi rari questi qui, di questi banditi che popolavano soprattutto 3 strade, la Cassia, la Flaminia e l'Appia. Dunque su l'Appia troviamo il Gasparone, il quale era un bandito perfetto, con la sua organizzazione abbastanza intensa, che variava anche, non aveva sempre un numero fisso di uomini, anche perché gli uomini reclutati dai briganti erano generalmente pescati in 2 ambienti, quello dei giovani che non gli andava a lavorare dei carbonari e i giovani pecorari.
Quindi non si muovevano da soli?
No, Brigante non andava mai solo, andava sempre con 5-6 persone. E poi alla base, alla lestra, dico, la lestra che cos'è? Era la base pianificata, pulita, in mezzo alla foresta. Nella foresta si creavano le lestre dove vivevano i briganti.
Una sorta di accampamento?
A Circeo.
Renato, una sorta di accampamento erano queste estre?
Erano dei posti, le lestre, chi vuol vederle può andare al Circeo e vedere le lestre, perché erano simili a quelle dei pecorari, non è dei carbonari, voglio dire, erano simili a quelle dei carbonari, e al Circeo c'è ancora ricostruita una lestra dei carbonari. E questi qui quindi avevano vicinanza di rapporto sociale con i carbonari, e molte volte dei giovani andavano a vivere con i briganti. Era fluttuante il numero dei briganti, non era sempre fisso.
Avevano però anche un'immagine romantica?
Romantica, se glielo vogliamo dare.
O rubavano e basta?
Erano dei delinquenti che ammazzavano la gente. Uno che ammazza un altro non è mai romantico, per me e per tutti noi.
Ma non c'era nessuno di loro che rubava per dare ai poveri, un Robin Hood romano?
No, non mi risulta, non risulta dalle storie. Sì, c'era qualcuno che dubbiamente faceva qualche cosa, ma un Robin Hood, a meno che sia esistito, non c'era molto. Insomma. No, c'era un esempio, per esempio il Gasparone liberò delle signorine inglesi che erano venute in Italia, le lasciò, gli fece la grazia di dargli la libertà senza avere il riscatto. E questa fu un'opera buona del Gasparone.
Vedi, quindi c'erano anche delle azioni da gentiluomo.
Sì, erano un po' matti, poi bevevano molto, quindi erano anche, molte volte erano ubriachi, quindi non erano, però il loro rapporto era con i carbonari, con i pastori, ma era anche con i sacerdoti, perché Gaspare del Bufalo, nelle sue memorie, parla spesso dell'incontro con i briganti, e Gaspare del Bufalo fu il grande santo del preziosissimo sangue, ma erano incontri per redimerli, e qualche volta ci riuscivano. Per esempio, un certo monsignore che si chiama Rappiani di Itri riuscì a convincere Gasparone a consegnarsi alle truppe pontificie, perché gli promise che avrebbe avuto salva la vita, erano tutti condannati a morte, e avrebbe avuto una certa libertà. Una volta arresosi, l'ottimo Gasparone ebbe salva la vita, lui e tutti i suoi, però fu incarcerato a Civitavecchia, dove ci stette poco tempo. Dato la loro buona condotta, venne trasferito a Civita Castellana.
Quindi c'era anche allora il rilascio per buona condotta?
Non era un rilascio, era trasferimento in un carcere meno pesante, quello di Civita Castellana, dove lo raggiunse il 70, 1970, che Gasparone stava con i suoi a Civita Castellana. Questi viaggi dei banditi, dei briganti, dei trasportati, non venivano fatti, non c'erano i treni, non venivano fatti sui carriaggi, venivano fatti molte volte a piedi, a tappe forzate.
Quindi era facile essere attaccati da altri briganti per liberare quelli che erano, diciamo, incarcerati?
Beh, non era facile, perché questi viaggiavano con scorte potentissime di gendarmi pontifici e poi di carabinieri dopo. C'è un esempio di trasporto a piedi di Galeotti dal Forte Boccea a Regina Celi nel 1915, quando si dovevano trasportare da Boccea a Regina Celi dei detenuti che erano generalmente disertori, però erano anche delinquenti, vennero trasportati a piedi. Però uno ci rimise la pelle, perché quando furono sotto le mura del Vaticano, questa è una storia che mi raccontava mio padre, che comandava il picchetto di soldati che fiancheggiavano i carabinieri, arrivato al soldato, uno si squagliò e fu raggiunto dalla schioppettata. Quindi appena si muovevano, schioppettate, quindi era tassativo, nessuno osava né attaccarli. Arrivavano a Civita Castellana. Quando arrivò il regno, questi qui non avevano neanche subito una condanna, e pensarono di rimandare alcuni nei loro paesi, e mandare Gasparone e i suoi tre alti collaboratori a Roma. Uno era l'unico che sapeva leggere, scrivere e fare di conto, dicevano che era un ex sacrestano. Ad ogni modo questo qui gli fu sempre fedele e venne a Roma questo personaggio altissimo, questo Gasparone imponente, col cappello viola, il mantello viola, e la gente lo guardava con ammirazione. Credo che abitassero a San Michele come base, ma giravano per Roma indisturbati. I ragazzini gli correvano appresso gridando «Viva Gasparone! Viva Gasparone!» e stava diventando un mito del brigantaggio.
Vedi che quindi se la facevano poi alla fine un'immagine...
Gasparone si era fatto, Michele Beccia, poi fra diavolo... c'è pure la canzone, insomma, fra diavolo era stato fatto generale da Francesco IV, Ferdinando IV, re di Napoli, aveva fatto niente meno che colonnello. Avevano anche delle cariche, alcuni, pochissimi, insomma, però il Gasparone a un certo momento dava fastidio a Roma, perché dovunque andava, poi la gente lo invitava all'osteria, a bere, a mangiare, e lui raccontava storielle vere, storielle inventate, che erano però sempre a fondo romantico. Ecco il romanticismo del brigantaggio.
Vedi che c'era il romanticismo?
Sono creato loro, capito? Nascondendo le cose negative e facendo vedere appunto la libertà alle ragazze inglesi, ad altre cose di questo genere. Era una cosa che loro gli piaceva, farci questa aureola di perbenismo. Beh, ad ogni modo però un giorno vicino a Piazza Navona questo Gasparone aveva talmente fermato la gente con i suoi discorsi che c'era stato un intasamento di carrozze. Beh, il comune di Roma, il governatore di Roma a un certo momento decise, dice questo qui dà troppo fastidio e poi troppo sta diventando un mito del brigantaggio.
L'hanno fatto fuori?
No, non l'hanno fatto fuori. L'hanno spedito all'Abbiate Grasso, lui e i suoi due seguaci, dove lui è morto all'età di 89 anni, quindi è vissuto moltissimo questo Gasparone, è morto tranquillamente dopo aver fatto però di cotte e di crude nelle campagne soprattutto del sud di Roma.
Sarà stata questa vita così avventurosa a renderlo così longevo?
Non lo so, forse era longevo perché... era il suo DNA che era longevo, ma certo era fatto sempre il comodo suo ed era stato anche molto fortunato, perché la sua longevità poteva essere interrotta da una schioppettata data da un pontificio o da un carabiniere del regno dopo. Quindi lui fu anche saggio, fu saggio nel suo comportamento, come saggio fu Michele Beccia, ma solamente che i francesi lo impiccarono perché gli dava troppo fastidio. Il Gasparone aveva un'aria più bonaria, anche come atteggiamento, così dicono, come figura, come lo rappresenta il Pinelli, insomma un individuo che diventa a un certo punto una specie di mito delle campagne, appunto tipo Robin Hood, però non si iscrivono cose eccetera. Si potrebbe chiudere con un'altra storia che è interessante, che mi è stata raccontata da mio nonno. Il suo bisnonno, perché piccola parentesi, le patrie dei briganti erano generalmente le zone, non se ne offendono gli abitanti di oggi, ma le zone di Supino e di Itri. Supino era la sociaria, cioè erano generalmente tutti sociari, perché i carbonari erano quasi tutti sociari, ecco la ragione per cui ho legato la figura del carbonario a quella del brigante, però salvando interamente la figura sociale, morale del carbonaio, che non c'entra niente col brigante, però alcuni diventavano briganti, ecco, separando decisamente dei due aspetti anche dal punto di vista morale. È successo un fatto, ho tempo per parlare di un fatto di due minuti?
Solo sì, due minuti, Renato.
Allora, un medico condotto di Anzio, fra Anzio e i Castelli Romani c'era un'enorme boscaglia, la famosa boscaglia di Anzio, oggi trasformata quasi tutti in vigneti. E una notte di gli uomini e i briganti andarono a prendere il medico perché doveva assistere a un'operazione. Andò nella boscaglia e si trovò davanti a sé, in una capanna di una lestra di briganti, si trovò una signora che stava per partorire. Era una principessa romana che era stata rapita a scopo di soldi, ovviamente. E il medico fece del tutto e effettuò il parto, che venne benissimo, e trovò una grande collaborazione nelle donne dei briganti che avevano quasi affettuosamente assistevano questa principessa. Il medico non sapeva chi era la principessa, lo capì, ma non parlavano solamente di questioni mediche, non dovevano parlare di niente altro. Poi lui se ne andò e ovviamente la signora venne poi rispedita a Roma con il ragazzino una volta ricevuta la taglia. Però a quei tempi essere preso da un brigante non era come oggi, una cosa che passava liscia davanti agli occhi della gente, bisognava nasconderla e si disse, forse, che la signora era andata in Francia, in Germania, in un altro paese dove aveva dei parenti. Un giorno il medico, diventato grande medico, venuto a Roma, abitava in via del Governo Vecchio, eccetera, fu chiamato a un consulto. E c'era un principe romano che stava male, poi guarì in seguito ai medicamenti, però era molto grave. Allora lui andò e nell'anticamera della camera del principe vide questa signora e la salutò. Lei lo riconobbe, era una parente del principe che stava male. E così erano passati 10 anni e lui disse: beh, non parliamo del nostro incontro, cioè no, non ne parliamo più. Però diventò medico di questa famiglia.
Allora, su questo aneddoto ci fermiamo. Grazie per averci raccontato il mondo dei briganti nelle campagne romane e soprattutto questa figura di Gasparone che non conoscevamo.
E questo Gasparone, i briganti sono passati, ma si sono trasformati. Come le diligenze sono diventati praticamente aerei velocissimi, così i briganti sono diventati delinquenti di oggi, velocissimi anche nelle azioni delittuose. E speriamo che anche questa era passi.
Grazie a Renato Vertunni, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie tanto a voi tutti.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.